Intanto ringrazio Don Giacomo Sgroi per l'invito e sono contento, ma con tutto il cuore, di stare in mezzo a voi e di poter dettare questa meditazione. C'è da dire che prima di essere stato cantore in cattedrale, per ben 5 anni ho animato lodi, vespri e messa ogni giorno in seminario. La mia sarà una riflessione che tiene conto della mia esperienza. Tiene conto della mia esperienza cercando di leggerla, insieme ci proviamo, questa esperienza alla luce anche della nostra Chiesa diocesana. Sono diverse le cose che si possono dire, sicuramente, ma qualcosa che sta profondamente dentro il mio cuore mi ha fatto pensare una delle esperienze che fanno all'inizio tremare la voce nel canto, ma insieme con gli altri all'interno di un coro, ecco, una difficoltà iniziale può essere superata. Faccio riferimento, visto che ci troviamo all'interno del periodo quaresimale e ormai guardiamo verso la Pasqua ormai imminente, a un giorno particolare, molto bello nella nostra Chiesa diocesana, un giorno che è stato registrato da uno dei più grandi maestri della liturgia, Romano Guardini, maestro di Josef Ratzinger, proprio per quelle espressioni molto belle che Padre Giacomo ci ha donato. Questo teologo tedesco, liturgista, nel 1929 fa un viaggio in Sicilia. Di questo viaggio ne ha parlato un nostro arcivescovo, Monsignor Cataldonaro, in una delle sue lettere pastorali, Amiamo la nostra Chiesa. E in questo viaggio lui partecipa a una delle liturgie, permettetemi di dire, più belle della nostra Chiesa, la Messa Crismale. Nella Messa Crismale, liturgicamente, inizia, ormai da tantissimi anni, con un canto musicato da Liberto, ma che perfettamente incarna un salmo. Canterò senza fine, nella parte del coro, le grazie del Signore, con la mia bocca annunzierò la fedeltà dei secoli, e continua il salmo. Sono contento perché, dovendomi preparare, sono andato a prendere giustamente la Sacra Scrittura. E la Sacra Scrittura, nella versione latina, non contiene le grazie del Signore, ma contiene la misericordia del Signore. Ora, annunziare le grazie del Signore, cioè annunziare la misericordia del Signore, diventa un'esperienza forte, fondante e fondamentale per il popolo di Israele. E il popolo di Israele, già nell'Antico Testamento, sperimenta qualcosa di molto forte: la fedeltà di Dio, l'infedeltà dell'uomo. E volendo approfondire questo salmo, il salmo 89-88, mi sono imbattuto in un padre della Chiesa, famosissimo, generalmente lo si ricorda tra i cori o i parroci di una certa formazione, lo ricordano come colui che dice chi canta bene prega 2 volte, Sant'Agostino. Ma Sant'Agostino, nel commento al salmo 88, dice qualcosa che Josef Ratzinger un momento fa ci ha comunicato. Canterò la misericordia, le misericordie del Signore. Io, noi, come coro, ci affidiamo, o meglio, affidiamo la nostra voce per cantare qualcosa che non è una canzoncina, ma è un canto. Anzi, il canto stesso diventa ed è parola di Dio. Nella riforma liturgica all'interno del prima, del Vaticano II e successivamente dopo, la nostra Chiesa di Monreale è stata una delle prime. Canonici, sacerdoti, formatori di seminario hanno fatto a gara per dare al popolo una delle prime versioni anche in lingua italiana. Scarlato, Orlando, Liberto. E potremmo ancora continuare con autori, potremmo dire, un po' di taglio che non sono conosciuti. Ma la nostra comunità è cresciuta all'interno della nostra diocesi tenendo presente questa tradizione ricca, formativa, tanto da essere chiamata pensiero musicale della scuola monrealese. Il Salmo 88-89 diventa ciò che noi stessi in quella celebrazione cantiamo, e cantiamo la misericordia di Dio che ci costituisce in quella giornata e nella messa crismale sacerdoti, re e profeta. Attenzione, non è la giornata strettamente collegata la mattina al ministero sacerdotale, abbraccia molto di più gli ore, cioè il tempio, la basilica, la cattedrale, il vescovo, da cui poi durante tutto l'anno vengono fuori alcuni, se non i sacramenti, diciamo, principali. Ma insieme a questa esperienza è nel ricordo, nel ripassare del cuore l'esperienza del canto per il la preparazione per, da giovane seminarista per il trido della Settimana Santa, non potevo non ricordare un altro canto fondamentale che ho scelto e ho approfondito proprio perché ci troviamo in quest'anno della misericordia. Oggi il Vangelo tocca forse la punta più alta di Luca e del tema della misericordia. Ma c'è un altro canto molto bello che Luca affronta nel suo Vangelo, dove il termine misericordia all'interno della stessa composizione ritorna due volte. È il Magnificat, un canto che nelle nostre celebrazioni generalmente è posto come canto di ringraziamento. E il Magnificat si accorda, tema caro al coro, ai maestri, alla parte organistica e alla parte strumentale, si accorda perfettamente con questo Salmo 88-89. Maria, in dialogo con Elisabetta, dice che di generazione in generazione il tema della misericordia di Dio si farà presente, perché Dio in quel cantico che Maria rivolge non solo adempie la promessa dell'Antico Testamento, ma rinnova il patto in Cristo affinché anche noi possiamo celebrare quella misericordia stessa. Mi sembra, arrivato a questo punto, fondamentale prendere alcune parti della messa, e mi avvio alla conclusione, perché la dimensione del coro non è semplice. Io sono stato raffreddato, ma per ora sto facendo un'esperienza bruttissima, e vi do questa confidenza, un'esperienza che non auguro a nessuno dei presenti qui dentro e non solo, ma in maniera particolare a chi canta. L'espressione della voce che noi prestiamo alla parola di Dio tramutata in canto è una cosa complicatissima. Se avviene qualcosa di microscopico, come quello che ho per ora io, alle corde vocali, è finita. Una tragedia. Ed è la stessa cosa che io da più di un mese e mezzo penso per due cose. Uno, le scuse da non poter cantare. L'altro, la Settimana Santa. Ma perché? Perché è bello cantare. Penso che ognuno di noi, facendo le pulizie o lavorando, può fare qualunque canto. Ma perché la dimensione del canto liturgico diventa fondamentale? Perché? Perché non solo permette una condivisione comune, fateci caso, ma perché anche all'interno della polifonia la voce diventa un'unica voce nella diversità per accordare il nostro cuore al cuore di Dio. Ecco perché diventa fondamentale non una canzoncina, ma pregare sull'esempio del popolo di Israele con la parola stessa di Dio. E allora alcune parti all'interno della celebrazione eucaristica, che è il fonte e culmine generale della liturgia, ma la celebrazione eucaristica è il trionfo della misericordia del Padre nell'atto e nel ricordo della cena del Figlio, che all'interno e in ogni azione sacramentale della Chiesa si attua per l'Ecclesia, cioè per l'invocazione allo Spirito Santo. L'Eucaristia diventa questo concentrato dove poter sperimentare l'amore che Dio ha avuto per noi nel suo Figlio. E se nella celebrazione eucaristica abbiamo questo in maniera contenuta, se ci fate caso, nella liturgia la Chiesa in diversi modi e all'interno di tutto l'anno liturgico più volte torna a chiedere con preghiere e nel ricordo, nella memoria, tema caro alla storia, ritorna a chiedere la presenza del Signore, la presenza della sua misericordia. In maniera particolare dovremmo stare attenti ad alcuni momenti. Uno potrebbe essere l'invocazione del Kyrie, quando per antica prassi ormai ben consolidata solista e assemblea, in maniera particolare penso al canto gregoriano, solista e assemblea, cioè popolo, si alternano. Ma per fare che? Per chiedere, nella formula più antica, che anche nella messa in latino riprende la lingua greca, il perdono di fronte all'altare del Signore. E in maniera litanica, invece, che si alterna, un'altra parte diventa importante, quella che immette subito dopo alla comunione, cioè prima abbiamo questa parte, che è l'agnello di Dio. La forma litanica aiuta nella liturgia a fare scendere e a richiedere nel cuore, non solo per noi in maniera singola, ma in maniera comune, quella misericordia stessa del Padre che nella celebrazione eucaristica giunge a noi nel momento in cui ci nutriamo del corpo e del sangue del Signore. E allora voglio lasciarvi un augurio, che Maria e quel canto possa diventare realmente qualcosa di nostro, che la regina e la madre della misericordia possa in quest'anno santo farci sperimentare quella misericordia stessa che è del Padre, ma che brilla nel volto del Cristo che è morto e che è risorto.